Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.
Siamo con l'ingegner Ferdinando Pozzani, amministratore delegato di Theon, un'azienda italiana che ha meno di 10 anni e si occupa di pompe di calore. Così oggi parleremo e affronteremo il tema relativo anche e soprattutto all'inquinamento nelle nostre città. Tanto buongiorno e grazie della sua disponibilità.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Beh, intanto comincerei col presentare l'azienda e le pompe di calore, perché non è così ovvio e banale capire un po' il funzionamento e i vantaggi soprattutto rispetto agli attuali sistemi di riscaldamento delle abitazioni o delle imprese.
Sì, Theon è un'azienda, come lei ha detto, italiana, a capitale italiano, tutta italiana, e produciamo in Italia. In particolar modo siamo collocati a Torino. Abbiamo fondato questa azienda meno di 10 anni fa a seguito di un percorso di ricerca e sviluppo che è stato condotto presso l'area Science Park di Trieste con una idea. L'idea era quella che la pompa di calore dovesse andare a sostituire la caldaia e quindi dovesse essere sviluppato un prodotto in grado di sostituire in tutto e per tutto la caldaia con gli impianti di riscaldamento che oggi abbiamo in Italia. 4 edifici su 10 sono a radiatore, con superfici di scambio piccole, no? Perché sono radiatori messi sotto le finestre, nelle nicchie, e quindi sono stati dimensionati per funzionare almeno a 70 gradi. Le pompe di calore nel panorama internazionale sono degli oggetti che fino a poco tempo fa hanno funzionato quasi esclusivamente sul nuovo edificato, dove c'erano impianti di riscaldamento a pavimento o dove c'erano superfici di scambio dei radiatori molto molto estese, il che significava poter fornire acqua calda all'impianto di riscaldamento attorno ai 35-40 gradi. Bene, le nostre pompe di calore invece forniscono acqua calda anche a 80-90 gradi se richiesto e quindi hanno la possibilità di sostituire le caldaie senza ulteriori interventi spesso intrusivi, spesso onerosi per cambiare tutto l'impianto di distribuzione del riscaldamento. Ovviamente funzionano anche in raffrescamento, quindi possono fare aria condizionata, possono fare raffrescamento estivo e ovviamente possono anche fare acqua calda sanitaria.
Questa capacità è un brevetto, giusto? Voi avete sviluppato un brevetto?
Sì, noi abbiamo sviluppato più di un brevetto in realtà, siamo depositari di 6 brevetti e questi brevetti afferiscono proprio alla configurazione termodinamica, quindi diciamo alla configurazione interna della pompa di calore, perché consentono di migliorare le prestazioni delle pompe di calore proprio a queste temperature, ovvero consentono di consumare meno a parità di energia termica, a parità di riscaldamento che viene effettuato, e consentono quindi di essere applicate a tutto quell'edificato che è stato un po' dimenticato, diciamo, dalla sostenibilità oggi. Se noi guardiamo per esempio alle nostre città, si ha un po' diciamo la credenza che a produrre inquinamento, mi riferisco per esempio a CO2, sia il traffico. In realtà non è così. In realtà chi produce la principale fonte di inquinamento, sia di polveri sottili sia di CO2, è il riscaldamento. È stato osservato, potete andare a vedere, un paio di anni fa l'ARPA dell'Emilia Romagna ha fatto uno studio in pieno Covid, le emissioni di CO2 erano costanti, non si sono assolutamente abbassate, in pieno lockdown. E la realtà è che il traffico e la tecnologia delle automobili, quando anche a combustibile fossile, è passata attraverso degli efficientamenti. L'industria ha anche lei fatto degli efficientamenti, a questo si è aggiunto anche diciamo una produzione che negli ultimi anni ha avuto anche un po' di tempi meno recenti, diciamo anche un downturn, e la produzione di energia elettrica ha visto l'entrata di fonti rinnovabili e sui cicli combinati a gas ha avuto dei grandi miglioramenti. Ciò che non è migliorato è stato il rendimento e delle caldaie, il rendimento in generale delle tecnologie che producono riscaldamento, sul quale non è stata portata la stessa innovazione che è stata portata in altri settori industriali. Ed è proprio quello che noi stiamo cercando di fare con le nostre soluzioni ad alta temperatura, ecco.
Io una cosa che credo vada detta ai nostri, insomma, a chi ci segue, ai nostri ascoltatori, è che le caldaie, questo tipo di, forse caldaie credo sia il termine errato, no? Se non erro, comunque, insomma, questo tipo di macchine funziona ad acqua e ad aria.
Sì, allora la pompa di calore è un sistema molto semplice e anche, diciamo, antico se vogliamo. La pompa di calore è un oggetto, è una tecnologia che intrinsecamente è molto più efficiente della caldaia. Perché? Perché non produce calore bruciando qualche cosa, ma trasferisce calore da una fonte ad un'altra fonte. Lo trasferisce dalla fonte naturale, gratis, inesauribile, dalla quale si preleva del calore, utilizza un po' di energia elettrica per far funzionare i suoi componenti principali, nella fattispecie i compressori, per poi offrire quel calore all'ambiente che si deve riscaldare, che può essere un ambiente di una casa, quindi residenziale, ma può anche essere un ambiente industriale, può anche essere calore di processo, per esempio. Allora, quali sono le sorgenti naturali dalla quale una pompa di calore può estrarre calore? Sono fondamentalmente tre. Uno è l'aria, quindi si estrae calore dall'aria e lo si mette all'interno della pompa di calore per attivare tutto il ciclo termodinamico della pompa di calore e produrre calore. Ed è quella tipica che si vede quando abbiamo dei ventilatori fuori le nostre case o montati sui tetti. Attraverso quelle che vengono chiamate i dry cooler. La seconda fonte inesauribile è l'acqua di falda, ovviamente acqua di prima falda, che in Italia è abbastanza diffusa su tutto il territorio, in particolar modo nel centro-nord. L'acqua di falda di prima falda si trova a 10 metri, 20 metri, 30 metri, e da lì vengono estratti quei pochi gradi che servono poi per portare la temperatura dai 14-15 gradi dell'acqua di falda fino agli 80-90, questo è il salto termico che noi facciamo. E il terzo è il calore della terra, in questo caso, e quindi si parla di geotermia, pompe di calore geotermiche, propriamente dette, e si fanno delle sonde geotermiche che invece estraggono il calore che viene prelevato dal terreno attorno ai, diciamo, 90-130 metri, 140 metri di profondità. E quali sono le differenze? Diciamo che le pompe di calore idrotermiche e geotermiche hanno maggiori rendimenti di quelle aerotermiche, poiché non risentono della temperatura esterna. Quindi, quando anche fuori dovessero esserci 10 gradi sotto zero, la loro prestazione e il loro rendimento è costante. E la pompa di calore ad aria ha un rendimento che, diciamo, è più fluttuante in quanto dipende un po' dal salto termico che deve fare e di conseguenza dalla temperatura esterna dell'aria. In ogni caso, ribadisco che il rendimento di una pompa di calore, che viene chiamato più propriamente coefficiente di prestazione COP o coefficiente di prestazione stagionale, quindi lungo tutta la stagione di riscaldamento, SCOP, è migliore di quello della caldaia, la cui tecnologia, e mi riferisco per esempio alla tecnologia a condensazione, è oramai da anni una tecnologia matura, cioè una tecnologia che non potrà più aumentare i rendimenti alla quale è già arrivata da molto tempo.
Dunque, fin qui tutto bene. Parliamo dell'utilizzo di fonti praticamente inesauribili e rinnovabili, aria, acqua, geotermia, eccetera. Però c'è un tema, c'è il tema dei costi e dei vantaggi per chi. E qui, per esempio, comincerei anche a tener conto nel ragionamento, quello che faremo, che farà, del singolo, della famiglia che può o vuole cambiare, o della media impresa, dello stabilimento industriale, che credo abbiano parametri completamente diversi, e E poi o lo dice subito, gliela faccio dopo la domanda, quelli che sono poi i finanziamenti, gli aiuti, perché so che anche il PNRR prevede tutta una serie di finanziamenti, quindi la leva finanziaria a favore di famiglie e imprese. Comunque, cominciamo dal tema dei costi, mettiamo subito il dito nella piaga, se c'è.
Allora, guardi, noi produciamo pompe di calore indirizzando soprattutto il mercato centralizzato, quindi sostituzione di caldaie condominiali, sostituzione di caldaie in uffici, ospedali, alberghi e anche palazzine e uffici di industria, quando non le andiamo ad inserire in riscaldamento di acqua di processo. Quando parliamo, per esempio, di un condominio, diciamo che la spesa di una pompa di calore può aggirarsi attorno ai 10-12 mila euro a unità abitativa. Dopodiché si applica la detrazione fiscale, che è la forma di incentivo più tipicamente utilizzata nell'ambito del residenziale, che è al 70%, sarà al 65%, quindi dai quei 10-12 mila si decurta quel valore lì. Contemporaneamente bisogna anche dire che la pompa di calore fa dimezzare la bolletta. Cosa vuol dire? Che se io con una caldaia pagavo 10 per comprare il gas che mi serve per dare una certa quantità di calore, bene, quella stessa quantità di calore, la pompa di calore me la dà attraverso un funzionamento che prevede l'acquisto di energia elettrica, e quella energia elettrica che mi serve mi costa 5. Andando a mettere insieme i punti, quindi acquisto iniziale più risparmio, e non nascondo che l'acquisto iniziale può anche essere 3 volte superiore, anche 4, alla caldaia, ma è un acquisto iniziale che viene abbattuto dalla detrazione fiscale. Dopo 5-6 anni, si raggiunge il punto di pareggio, ovvero dopo 5-6 anni tutto ciò che viene speso rappresenta un risparmio, ovvero dopo 5-6 anni, se avessi tenuto la caldaia, spenderei 10. Con la pompa di calore, che ho iniziato a spendere 5, spendo 5, quindi da 5-6 anni ho un risparmio puro. Ecco. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, forse la parola più corretta per descrivere l'installazione di una caldaia non è tanto il costo quanto un investimento, perché con le pompe di calore, parlo di pompe di calore ovviamente, con le pompe di calore si vende un risparmio. E questo anche per un po' stemperare alcune prospettive che si danno sulla pompa di calore come, diciamo, un oggetto che è un oggetto, diciamo, appannaggio di chi se lo può permettere, o peggio, un oggetto che diventa una tassa. È tutto il contrario. Cioè, la pompa di calore è un oggetto che fa risparmiare la gente. Proprio per il suo intrinseco funzionamento e per i rendimenti che ha intrinsecamente. E per quanto questo oggetto, tra l'altro, fa tanto più risparmiare quanto più viene utilizzato, cioè se io ho una pompa di calore, i 5-6 anni che li dicevo sono i tempi di rientro della pompa di calore che mi funziona, per esempio, da ottobre ad aprile, nella stagione invernale. Ma immaginiamo che questa stessa pompa di calore mi produca acqua calda sanitaria durante tutto l'anno. O immaginiamo che questa stessa pompa di calore l'estate mi produca raffrescamento estivo, beh, allora i tempi di rientro sono ancora più corti, perché a parità di investimento ho un maggiore utilizzo, quindi consumo meno. Da questo punto di vista, io credo che la pompa di calore da sola rappresenti, fra tutte le tecnologie, diciamo più che una credenza è un'evidenza, fra tutte le tecnologie che noi possiamo pensare di mettere in pista nell'ambito, diciamo, della sostenibilità, è sicuramente la tecnologia che ha i migliori rendimenti economici, oltre che tecnologici. Quindi è una tecnologia che, per esempio, da sola, e noi lo abbiamo visto attraverso delle valutazioni di diagnosi energetiche che sono state fatte da progettisti termotecnici esterni a noi non facciamo questo mestiere, beh, si possono superare 3-4 classi energetiche. Quindi è sicuramente un oggetto che aiuta a migliorare la vita nelle nostre città, perché immagini un po' una città dove, diciamo, la principale fonte di inquinamento viene stemperata. Ma prima di tutto, lo voglio dire, è una tecnologia che aiuta a risparmiare, perché di fatto l'ho potuto vedere a tutte le latitudini e in tutte le città, a prescindere dagli orientamenti, se non si vende un risparmio economico, se non si vende un'efficienza economica, diciamo, non ci sono colori,
Sì,
ecco. Quindi
certo.
questa è la prima cosa. Poi c'è quello che è la sensibilità di dire mi interessa prima abbattere le emissioni, mi interessa non abbattere, l'altro che dice voglio risparmiare. Però ecco, non c'è sostenibilità senza risparmio economico. Parlando di sostenibilità, diciamo un po' a corroborare anche l'aspetto di sostenibilità, in realtà, a prescindere da quello che agli singoli individui entra in tasca, c'è da dire questa cosa qua. E qui metto due numeretti, ma solo per dire che anche a livello di sistema le pompe di calore aiutano a migliorare gli aspetti economici del nostro paese. Perché diciamo che se io voglio produrre 100 unità di calore con una caldaia ne devo bruciare 110-120, diciamo 120, lungo l'arco invernale. E queste 120 mi costano, diciamo 100 euro. Per produrre quelle stesse quantità di calore, 100 unità di calore con una pompa di calore, io devo acquistarne 25-30 di elettricità. Quei 25-30 di elettricità mi costano 50, da qui la spesa dimezzata. Per produrre quelle 50 unità di calore, di energia elettrica, mettendoci nella condizione più prudente e dannosa che si possa pensare, ovvero che l'Italia produce solo energia elettrica con impianti a gas. Bene, per comprarmi 25 unità elettriche a casa mia, ci deve essere una centrale che da qualche parte, lontano dalla città, me ne brucia 50 di gas. Ed ecco che a livello di sistema, un conto è comprare, ricordo che l'Italia è un paese importatore, 100 unità di gas prevalentemente dall'estero. Un conto è comprarne 50. Quindi anche la sostenibilità a livello di sistema ha un ritorno da un punto di vista economico. Quindi parliamo di economia, parliamo di aspetti economici come primo aspetto, abbiamo parlato di aspetti ambientali. Il terzo aspetto, sul quale anche si può avere sensibilità diverse, è l'indipendenza energetica. Se io ho una pompa di calore e ho l'elettricità per farla funzionare, non dipendo da tubi che arrivano da fuori, parte della mia elettricità, se voglio posso anche autoprodurmela. Cosa significa? Divento indipendente da tutte quelle, diciamo, eventi geopolitici che possono succedere, ai quali purtroppo il gas è legato. Non dimentichiamoci che il gas non viene comprato, diciamo, dalla Svizzera, dalla Francia. Il gas lo compriamo molto dalla Russia, ma se non lo compriamo dalla Russia, lo compriamo dalla Libia, lo compriamo dall'Algeria, lo compriamo dalla Nigeria. Diciamo, non lo compriamo da paesi che geopoliticamente sono particolarmente affidabili, ecco, quindi
Democratici,
democratici. Purtroppo, quando si è shiftato tutto l'acquisto del gas o gran parte dell'acquisto del gas alla Russia, era perché la Russia era considerata un partner assolutamente affidabile, ecco.
certo.
Il gas lascia presta il fianco a questa vulnerabilità. Questo è tanto più visibile se le pompe di calore vengono usate nell'industria, perché l'industria, oltre ad una volatilità di volume, e quindi a un rischio volume legato al gas, ha anche un problema di rischio prezzo, perché il prezzo del gas noi sappiamo che va un po' su e giù. Il prezzo dell'elettricità è in parte legato al prezzo del gas, ma il disaccoppiamento di prezzo del gas e di prezzo dell'elettricità è un fenomeno che va a svilupparsi sempre di più, quanto più, diciamo, la produzione di energia elettrica nazionale non è legata al costo del gas, che ancora oggi in molte ore del giorno rappresenta il prezzo dell'elettricità, perché il prezzo dell'elettricità viene fatto con l'impianto marginale, quindi l'impianto che costa di più. Ma in molte ore del giorno, in realtà, il prezzo del gas viene fatto dagli impianti rinnovabili e quindi costa di meno. Di qui il fatto che l'elettricità e il gas seguano dei percorsi diversi. Poi c'è tutto l'aspetto delle accise e dei carichi e
Sì.
delle tasse, che quello segue un altro filone, ma in realtà, diciamo, c'è questo fenomeno che è assolutamente oggettivo.
Bene, allora partendo dalle pompe di calore, praticamente abbiamo parlato di inquinamento, abbiamo parlato di produzione anche da fonti rinnovabili o meno di energia, energia elettrica in questo caso, e abbiamo parlato anche di geopolitica, che sappiamo benissimo quanto è un tema che poi noi trattiamo spesso anche sui nostri canali. Quindi, e anche di comunicazione, peraltro, perché volevo fare delle domande, ma già nella sua l'ha fatto lei, quindi va benissimo così. Quindi io la ringrazio di essere stato con noi, ringrazio l'ingegner Pozzani, amministratore delegato di Teon, quindi lo ripeto anche per chi volesse poi andare sul sito e cercare il sito della società, scritto Teon esattamente come lo sto dicendo io, punto it, per informarsi e avere informazioni. Quindi grazie di essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi dell'invito, arrivederci.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.